Dopo aver cercato di contemplare nei giorni scorsi il Padre e poi il Figlio e poi lo Spirito Santo, ci accorgiamo che non li abbiamo contemplati nel modo più giusto, perché pur essendo tre persone distinte, sono però un unico Dio, sono un'unica vita. Sono un'unità. Quindi la contemplazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è completa quando vediamo anche la loro unità, il modo con cui essi vivono insieme, il modo con cui essi si amano. Oggi cerchiamo di contemplare perciò l'unità della Trinità, l'unità delle tre persone. La parola Trinità vuol proprio rendere l'idea della vita di Dio. La vita di Dio è la vita di tre cuori che sono un unico amore. Triunità, unità di tre. La vita di Dio è comunione, perciò, comunità. È importante la contemplazione della Trinità, perché noi veniamo trasformati secondo la sua immagine, e se contempliamo Dio così com'è, Trinità, allora diventiamo capaci di unità, di comunione anche tra noi. Allora contempliamo l'unità della Santissima Trinità, delle tre persone, e lo facciamo lasciandoci aiutare dai colori e dalle forme di una pittura, di un'icone. Questa è un'icona russa che si trova oggi nel Museo del Cremlino a Mosca. Prima era nella chiesa del monastero della Santissima Trinità. È stata dipinta quasi 600 anni fa da un monaco, Andrei Rubliov, verso il 1411. Le icone venivano tutte dipinte da monaci o perlomeno da persone di preghiera, perché le icone devono aiutare a pregare, non aiutare a così solo il gusto estetico delle persone, della gente, ma devono aiutare la preghiera, aiutare a percepire o a ricordarsi della presenza e dell'amore di Dio. Perciò le icone vengono dipinte in preghiera. Il monaco che le dipinge si prepara per 40 giorni con digiuni e preghiera, e nella settimana della trasfigurazione dipinge mentre un altro monaco vicino a lui prega tutto il tempo. Perciò sono nate dalla preghiera più che dal gusto di una persona. Questa icona, diventata anche famosa per la bellezza e la ricchezza di significato, ci aiuta oggi nella nostra contemplazione della Trinità. Quello che ci interessa non è l'icona, quello che ci interessa è la vita di Dio. L'icona può aiutarci, però nonostante questo, guardiamo qualche cosa che può servire così per appagare anche un pochino di curiosità. Vediamo come in questa icona il pittore si è servito di alcune forme geometriche. Alcune sono nascoste, sottintese, una è ben visibile. Le forme nascoste o sottintese sono il cerchio. Vedete, i tre angeli starebbero benissimo dentro un cerchio. Il cerchio è la figura geometrica che può andar bene per dar qualche idea della vita di Dio che è eterno, non ha inizio né fine, proprio come il cerchio. Poi vedete anche un'altra forma geometrica, il triangolo, dal capo dell'angelo di centro al grembo degli altri due angeli e il lato del tavolo che sta al centro forma un triangolo equilatero. Anche il triangolo è la forma geometrica che si addice a Dio. Tre persone che formano un'unica vita, come tre angoli, tre lati che formano un'unica area. Sono sottintese queste forme, nascoste quasi, non visibili di prima vista, così come Dio non è visibile di primo, è nascosto ai nostri occhi, però c'è. E poi ci sono altre forme invece rettangolari, quadrate, e queste sono le forme che danno l'idea della Terra, che a quei tempi sembrava che fosse quadrata, credevano che fosse quadrata. E perciò il numero 4 e i quadrati o i rettangoli rappresentano la Terra. Perciò qui vediamo che il pittore, il monaco Andrei, dipingendo i tre angeli che hanno fatto visita ad Abramo, come è raccontato nel libro del Genesi, al capitolo 17, ha dipinto i tre angeli che fanno visita ad Abramo per dirci qualcosa di Dio, perché ha pensato, gli angeli sono i messaggeri di Dio, il loro modo d'essere, il loro modo di vestire, il loro modo di presentarsi, ci danno l'idea di che cosa è e di che cosa fa Dio. Questi tre angeli che vengono da Dio, sono racchiusi entro la circonferenza di un cerchio, sono seduti attorno a un tavolo quadrato, su sgabelli quadrati, poggiano i piedi, sono seduti su scranni quadrati e poggiano i piedi su sgabelli quadrati. Dio è presente sulla terra, attorno alla terra la custodisce. Nulla della terra è estraneo alla vita di Dio. Il cielo è sulla terra. La terra è entrata nel cielo dal momento che Dio si occupa di lei. Il monaco Andrei ha dipinto questi tre angeli per aiutarci a vedere qualcosa della Trinità. E ognuno dei tre angeli ci dice qualche cosa di Dio, delle persone divine. Notiamo anzitutto come questi tre angeli mostrano dei volti uguali, benché in posizioni diverse. Le tre persone divine sono uguali, benché distinte. I volti dei tre angeli sono giovani, nessuno dei tre ha la barba, perché Dio non è vecchio, è vecchio colui che ha la vita alle spalle e davanti ne ha poca. Dio è giovane, tutta la vita sta davanti a lui, non dietro. Davanti a lui c'è tutta la vita. Dio, il nostro Dio, è un Dio giovane. I tre volti non sono volti né di uomo né di donna. In Dio non ci sono queste distinzioni che fanno la limitazione della nostra vita, che fanno risaltare i limiti della nostra esistenza. In Dio c'è la pienezza della vita. Tutti e tre questi angeli, pellegrini che hanno visitato Abramo, tengono in mano il bastone dei pellegrini. È un bastone però che si è trasformato in scettro, porta degli ornamenti che fanno notare come non sia più un bastone da pellegrini ma uno scettro. Però non è uno scettro d'oro come quello dei re della terra, ma ha il colore rosso, colore del sangue. Il potere di Dio, lo scettro di Dio, il potere di Dio, è il potere dell'amore. Non è il potere di colui che domina, che comanda, che si impone, ma è il potere di colui che ama. Sia il Padre che il Figlio che lo Spirito Santo sono questo amore. Dio non può fare altro che amare. Questo è il suo distintivo, il suo segno, il suo compito. Ed ora passiamo a vedere singolarmente i tre angeli, a vedere quale messaggio ci danno ciascuno delle tre persone di Dio. Guardiamo anzitutto i colori dei vestiti. Tutti e tre gli angeli portano due vestiti, la tunica e il mantello, un vestito che sta sotto e uno che sta sopra. Tutti e tre gli angeli hanno un vestito dello stesso colore, il color azzurro. È il colore del cielo, il colore della divinità. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Tutti e tre però lo portano in modo diverso. Il Padre, che vediamo rappresentato, raffigurato dall'angelo che sta alla nostra sinistra, porta la tunica color azzurro, e questa tunica è nascosta. Dio nessuno l'ha mai visto. È una tunica nascosta. Vediamo che c'è, ma non la vediamo. È coperta dal manto, da un manto che è di tutti i colori, un manto color della gloria, perché noi il Padre lo contempliamo osservando le sue creature, le sue opere, quello che lui ha fatto, contemplando le cose visibili, noi scopriamo le sue qualità invisibili. Noi la gloria di Dio la vediamo guardando la creazione, guardando la nostra vita, tutto quello che lui ha fatto. Dio nessuno l'ha mai visto, però possiamo contemplarlo nelle sue opere. Il Figlio, che ci viene presentato dall'angelo di centro, porta la tunica color rosso sangue versato. È il colore dell'amore fino alla fine. Gesù, il Figlio di Dio, è diventato uomo, è vero uomo. uomo che ha amato però fino alla fine, uomo che ha tenuto nella vita d'uomo tutto completo l'amore di Dio, la pienezza della divinità. In lui corporalmente abita la pienezza della divinità. Ha portato nella vita dell'uomo, figlio d'Adamo, l'uomo di carne, tutto l'amore divino. Perciò è stato rivestito della divinità. Ecco il mantello che si vede, il mantello che bisogna vedere sempre, è color azzurro. Chi vede me vede il Padre, guardando Gesù vediamo Dio. È vero uomo, è vero Dio. Non è un uomo in apparenza, ma è uomo vero, reale. È Dio vero. In lui abita tutta la pienezza della divinità corporalmente. Sulla tunica si nota la stola gialla. La stola è la descrizione, possiamo dire, del giogo. Si è imposto il giogo. Il giogo è segno della sottomissione, del lasciarsi guidare da un altro. Il figlio si è sottomesso completamente al padre. Non faccio nulla da me, faccio quello che vedo fare dal padre. Non la mia, ma la tua volontà. Gesù è ubbidiente, è l'amore che ubbidisce. Si è sottomesso completamente, porta il giogo. Ma chi si sottomette completamente è degno di completa fiducia. Perciò a lui è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Il Padre gli ha dato ogni potere, perché è degno di tutta la fiducia. E lui ha anche il potere dell'insegnamento, di essere maestro. Ascoltatelo, ha detto il Padre. È la sua parola che va ascoltata. Ecco perciò la stola che da giogo diventa simbolo del potere e del compito che ha, della missione che ha di insegnare, di maestro, è il maestro. Da lui e da lui solo impariamo. Anche lo Spirito Santo che ci porta, che entra, che abita nel nostro cuore, prende da Gesù le cose da dirci, da ricordarci, da annunciarci. Prenderà del mio e ve l'annunzierà, dice Gesù. Il maestro è Gesù, anche se le sue parole ci arrivano tramite la lingua di Dio, che è lo Spirito Santo. L'angelo alla nostra destra ci raffigura, ci dà un messaggio che riguarda lo Spirito Santo, il quale è Dio. Lo si vede nella tunica. Lo Spirito Santo è Dio. E nella vita dei santi che portano in sé Spirito Santo si vede che sono uomini di Dio. Non è nascosto il loro essere di Dio. E dà la vita, diciamo nel credo, e dice anche il Salmo, mandi il tuo spirito e sono ricreati, ed essi vivono, dà la vita, lo Spirito Santo, Spirito vivificante. La sua tunica è color della vita, delle cose vive, color verde. Guardiamo ora i movimenti, a due riprese guardiamo i movimenti delle tre figure, dei tre angeli. L'angelo che rappresenta il Padre è in posizione eretta, è da lui che parte ogni iniziativa. Il Padre è il primo, è colui che ama per primo, da lui parte l'iniziativa. È in posizione eretta, tiene la mano destra appena appena alzata verso il Figlio sopra la coppa e la tiene in forma benedicente. Il modo con cui tiene le dita è tipico di chi benedice. Il Padre benedice la coppa. La coppa è posata sul tavolo che rappresenta l'umanità. La coppa è perciò il cibo dell'umanità. La preoccupazione del Padre è quella di donare il cibo agli uomini. E la sua mano benedicente la alza verso il Figlio, quasi a dire: chi darà il cibo all'umanità? Figlio, sei pronto a donarti in cibo all'umanità? Il Figlio piega il capo verso il Padre. Piegare il capo è il segno dell'assenso, dell'accettazione. Sì, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Io vengo. Sia fatta la tua volontà. E il Figlio, piegando il capo, accoglie la volontà del Padre in se stesso. Non solo la prova, ma la accetta per sé. E con la mano ripete il gesto del Padre. Alza anche il Figlio la mano sopra la coppa, benedicendola. Il Figlio fa tutto ciò che vede fare dal Padre. Anch'egli benedice la coppa. Quasi, senza quasi, per dire che accetta di essere cibo dell'umanità. La volontà del Padre è accolta totalmente dal Figlio, la fa propria volontà, anch'egli benedice la coppa. Ma nel mentre benedice la coppa, la sua mano si rivolge, la sua mano benedicente, si rivolge allo Spirito Santo, quasi a chiedere l'aiuto, lui che è il Paraclito, colui che assiste. E il Paraclito, tutto proteso, con tutta la figura verso il Padre e il Figlio, accoglie la volontà del Padre, che la volontà del Padre si realizzi nel Figlio, e posa la sua mano sul tavolo in segno di piena adesione, in segno di accoglienza piena. In lui, nello Spirito, arriverà a compimento l'amore del Padre per l'umanità che passa attraverso il Figlio, arriverà a compimento nello Spirito Santo. La sua mano perciò si posa sul tavolo in segno di riposo. La volontà di Dio arriva a compiersi attraverso il Figlio nello Spirito. Continuiamo a guardare i movimenti. L'angelo che ci rappresenta il Padre, con la sua mano alzata, col movimento del braccio destro, porta il nostro sguardo all'angelo di centro. Il Padre indica a noi che lo guardiamo, indica il Figlio. Il Padre non attira la nostra attenzione su di sé, ma porta, vuol portare la nostra attenzione sul suo Figlio. Quando il Padre fa udire la propria voce, che cosa dice? Semplicemente così: questo è il Figlio mio prediletto in cui mi sono compiaciuto. Ascoltate Lui. Porta la nostra attenzione sul Figlio. Il Padre non ha dato ogni potere al Figlio così come un di più. Ha dato ogni potere al Figlio per cui noi adesso guardiamo al Figlio e ubbidiamo a Lui. E chi ubbidisce al Figlio ubbidisce al Padre. Chi ama il Figlio ama il Padre. Il Padre porta la nostra attenzione sul Figlio, su Gesù. E il Figlio ha due movimenti. Col capo, chinato verso il Padre, riporta tutta la nostra attenzione verso il Padre. Il Figlio non attira la nostra attenzione su di sé perché il suo compito è portarci al Padre. E allora Lui ci vuol far vedere il Padre. Chi vede me vede il Padre. Quel che faccio io lo vedo fare dal Padre. Quel che io dico lo sento dire dal Padre. Mio cibo è compiere la volontà del Padre. Tutto quello che il Figlio fa è ciò che fa il Padre, così che noi, vedendo il Figlio, possiamo vedere il Padre. Il Figlio porta la nostra attenzione sul Padre, ma nello stesso tempo, con la sua mano destra benedicente, orienta il nostro sguardo verso lo Spirito Santo, perché è attraverso lo Spirito Santo che il Padre compie la sua opera in noi. Allora Gesù ci dice, ecco, Lui vi guiderà alla verità in tutta intera, Lui vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Lo Spirito Santo vi illumina, vi guida, vi darà le parole necessarie da dire nella necessità. Lo Spirito Santo. Gesù fa come il Padre, non attira la nostra attenzione su di sé, ma ci orienta verso il Padre e verso lo Spirito Santo. Benché Egli abbia ogni potere e sia il nostro Maestro, Lui è Maestro nel dirci di andare al Padre con l'aiuto dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo, col movimento di tutta la sua figura, porta il nostro sguardo di nuovo verso il Figlio e verso il Padre, perché lo Spirito Santo, anche lui, ha il compito non di attirare il nostro sguardo su di sé, su di lui, ma lo Spirito Santo ci porta a vedere Gesù come nostro Signore e come nostro Maestro. Ci porta lo Spirito Santo ad ubbidire a Gesù. Chi è guidato dallo Spirito ubbidisce a Gesù, vive con Gesù, vive di Gesù, si nutre di Lui, chi è guidato dallo Spirito. E lo Spirito ci porta a vedere il Padre come papà, grida nei nostri cuori, Abba, papà. Lo Spirito ci mette in confidenza davanti a Dio come davanti a un papà. Lo Spirito ci porta al Figlio con ubbidienza, al Padre con confidenza. Così vediamo come tutte e tre le divine persone sono uguali in questa ricerca della stima dell'altra persona. Sono uguali in questa umiltà di non attirare i nostri sguardi, di non attirare il nostro cuore a sé, ma di portare il nostro cuore all'altra persona, alle altre due persone. Sono uguali, benché compiano questo servizio nei nostri confronti in modi diversi, ma è un'umiltà uguale, un amore pieno per le altre persone uguale, che c'è in tutte e tre le divine persone. Ecco l'unità di Dio, ecco la vita di Dio, è un unico amore, un grande amore, uno stimare gli altri più di se stessi. Amore che è umiltà, amore che è fiducia, amore che è dono di sé, per la gloria degli altri. Ecco la vita di Dio. Questo è il nostro Dio. Tre persone, uguali e distinte, ma formano un unico amore, un'unica vita, un unico Dio. E noi guardiamo a questo Dio. Anche la creazione partecipa di tutta questa vita. Vediamo sullo sfondo, dietro le tre persone, elementi della creazione. Dietro la figura dell'angelo che ci rappresenta lo Spirito Santo, vediamo come una montagna, potrebbe essere la montagna del silenzio di Elia, o della trasfigurazione di Gesù, ma può essere invece che una montagna, una fiammata, la fiamma dello Spirito, una ventata, una folata di vento, che è lo Spirito. Il vento che poi muove anche l'albero che sta dietro a Gesù, l'albero, la quercia, sotto la quale Abramo aveva accolto i tre ospiti, ma qui è diventata qualcosa di stilizzato, quasi ad indicare l'albero della vita, l'albero della vita. Gesù è la vita, il frutto dell'albero della vita. E tutti questi elementi portano verso la casa del Padre, la casa che sta dietro la figura del Padre, è una casa che sta ferma, diritta, salda e stabile, una casa nella quale ci sono molti posti, ha le porte e finestre aperte, pronto sempre ad accogliere. A differenza delle altre due figure, vento e albero, che sono elementi naturali, la casa del Padre è qualcosa che per esistere adopera le mani dell'uomo. La casa del Padre è fatta di mattoni costruiti dall'uomo e messi uno sopra l'altro dall'uomo. Ci sono le tegole messe su dall'uomo sul tetto. La casa del Padre, che cos'è? È la Chiesa, che è formata dagli uomini. La Chiesa nella quale si trova la vita, l'albero della vita che entra, nella quale si trova lo Spirito, il vento che soffia e che entra. La casa, la dimora dove Dio accoglie gli uomini, dove Dio dona il proprio amore agli uomini, dove Dio può far sentire gli uomini come figli, propri figli. La dimora di Dio è quella costruita con pietre vive, è quella fatta dagli uomini. La Chiesa, gli uomini radunati dallo Spirito Santo, insieme con Gesù, questa è la dimora che Dio prepara per tutta l'umanità, per tutti gli uomini. E gli uomini sono accolti da Dio nella Chiesa, dove vengono condotti dallo Spirito Santo, dal vento dello Spirito. Ora vediamo un pochino un altro aspetto. Le tre persone, ho già detto, sono sedute sul tavolo, attorno al tavolo, che rappresenta la terra, l'umanità. È per l'umanità che Dio impegna il proprio amore. L'amore del Padre per il Figlio, per lo Spirito Santo e viceversa, è un amore che viene riversato sulla terra, viene donato all'umanità. E in che modo Dio pensa di donare l'amore all'umanità? Ecco, questo è l'oggetto del colloquio dei tre. Il Padre parla al Figlio, in silenzio, ma eloquente. Il Figlio risponde al Padre e parla allo Spirito. E lo Spirito risponde al Padre e al Figlio. E il loro colloquio quale sarà? Come amare l'umanità? Come far giungere la nostra vita sulla terra? Come rendere gli uomini partecipi di questa nostra vita che è l'unica vita? E questo colloquio si concretizza in quella coppa che viene donata, una coppa, calice, che viene donato all'umanità, che viene messo a disposizione dell'umanità, che viene consegnato nelle mani dell'umanità, degli uomini. Quella coppa non la tiene in mano nessuno dei tre angeli. Viene completamente consegnata all'umanità, agli uomini. È una coppa benedetta dal Padre, benedetta dal Figlio. È una coppa nella quale c'è il cibo per l'umanità. Lì sul disegno, sull'icona, c'è nella coppa il vitello che Abramo ha offerto ai tre ospiti, la cosa migliore che Abramo avesse, qualcosa della terra. Il cibo che Dio dà all'umanità è ancora qualcosa della terra, ma qualcosa che viene da Lui. Il cibo che Dio darà all'umanità sarà il pane e il vino, ma che viene da Lui. È preso dalla terra, ma viene da Lui. E è tutta nelle mani dell'uomo. Viene da Dio, ma la tengono in mano gli uomini. Se ne occupano gli uomini. La realizzano gli uomini. benché venga da Dio. Il cibo che Dio dà agli uomini è nelle mani dell'uomo. L'Eucaristia, se gli uomini vogliono, la celebrano, la mangiano, la procurano agli altri. Se gli uomini non vogliono, rimangono nella fame. Viene da Dio, ma è nelle nostre mani. È un grande mistero, se si vuole, un grande dono, una grande fiducia da parte di Dio verso l'umanità, una grande responsabilità dell'umanità verso se stessa e verso Dio. La vita di Dio non è una vita egoistica o egocentrica. Anzitutto, ognuna delle tre persone ha fiducia delle altre due, come abbiamo visto. E perciò non esiste l'egoismo in Dio, l'egocentrismo. Ma nemmeno Dio nei riguardi dell'umanità non è egocentrico. Si attira lo sguardo degli uomini a sé, perché lì gli uomini possono trovare la vita, perché lui dà il cibo vero. Quindi è amore per gli uomini, ogni gesto di Dio. È amore per l'umanità, ogni parola e ogni movimento del cuore di Dio. Dio è tutto amore. Ci rimane da vedere ancora se c'è un posto per noi nella vita di Dio. Quale sarà il nostro posto? Dio è così lontano, come gli uomini se lo immaginano, come lo vedono i pagani, lontano. No, vediamo che Dio è vicino, è sulla terra. È dentro la vicenda dell'umanità, non è lontano. Perciò nella sua vita, e quindi nel suo colloquio, nel suo dialogo d'amore, c'è posto anche per noi, anche per gli uomini. Addirittura nel suo dono d'amore all'umanità c'è posto anche per me. Dio è tutto amore, tutto dono. Nella sua vita, quindi nel suo dono, c'è posto anche, deve esserci posto anche per me. Dio non tiene tutto per sé l'amore per gli uomini, ma lo partecipa, lo può partecipare anche a noi. Vediamo allora qual è il posto che noi possiamo occupare, quello che Lui ha preparato, quel posto nel quale possiamo entrare in dialogo con Dio. Se guardiamo attorno, dietro le tre figure degli angeli, non troviamo spazio. Ci sono le ali degli angeli che fanno da barriera, da sipario. Non ci si può avvicinare da lì dietro senza essere visti. Ci si può avvicinare a Dio solo davanti, solo dove possiamo essere incontrati con gli occhi, negli occhi, con lo sguardo. e incontrare lo sguardo vuol dire lasciarsi coinvolgere. Incontrare lo sguardo vuol dire essere colpiti fino in fondo al cuore, lasciarsi prendere la vita. Come saprete, non so se per esperienza o meno, i fidanzati si incontrano con lo sguardo. Ci si può avvicinare a Dio lasciandosi guardare negli occhi, solo dal davanti. Non si può andare a Dio con curiosità, per sapere com'è fatto, per sapere cosa pensa, ma tenendosi i propri pensieri, tenendosi i propri giudizi, non si può. Se uno pensa di andare a Dio per sapere cosa pensa Lui, però restandone indipendente, non arriva a conoscere Dio. È come se volesse avvicinarsi dall'esterno, da lì dietro. Non arriva a percepire i pensieri del cuore di Dio.